This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Roger Podcast.
Roger Podcast presenta Stereotipart, un podcast per smentire tutti i luoghi comuni in fatto di arte. Una serie di Chiara Attanasio, Morena Rossi, Giacomo Brasca ed Alice Lopresti.
Gli artisti fanno un lavoro dove non si corrono rischi.
Spare, il minore. Anche se era più giusto il minorato.
Hai trovato qualcosa da leggere?
Di certo non questo. 540 pagine di vacuità. Che andassero a lavorare gli ex principi.
Che riflessione acuta.
Ma dai, non scherziamo. Ho letto tempo fa che un suo sosia temeva di essere ucciso perché Harry nostro, con leggerezza, ha scritto cose che... Ma guarda, lascia stare.
Ma letto dove? Comunque, se ne deduce che fare il sosia o l'ex principe siano lavori rischiosi.
Sì, come fare il pittore. Mi dici perché siamo in questa libreria?
Intanto fare il pittore è davvero un lavoro rischioso, caro. E siamo qui perché le librerie sono posti incantevoli. Senti qui che profumo.
Dai, smettila. Io volevo dire pittore, però. Cioè, l'artista, sai, quello col pennello in mano e una tela davanti.
Sì, ho presente. E io mi riferisco proprio a quello. E come sempre mi toccherà darti una lezione.
Oh, sì, dai, ho fatto il bambino cattivo. Puniscimi.
Ah, sei davvero senza speranza. Comunque, concentrati sulla corona inglese.
No. Risparmiami.
Sai il pallore di certe dame del 6-700? Era dovuto alla biacca, o bianco di piombo, o ceruso veneziano, se veniva usato per la cosmesi. Ed era uno dei pigmenti più utilizzati anche in pittura, non solo per la resa del colore, ma anche per la semplicità del metodo di produzione. Elisabetta I d'Inghilterra lo usava prima di ogni apparizione pubblica, e anche se morì abbastanza anziana, morì quasi certamente per intossicazione da piombo.
Beh, certo che spalmarsi del piombo in faccia. Io l'ho sempre detto che i reali sono privi del senso di realtà.
Passiamo ai pittori. Quelli di un tempo, se volevano dipingere qualcosa di bianco, avevano due opzioni. O facevano ricorso a colori scadenti, o al migliore, che però era estremamente tossico.
Che ignoranza.
I pittori lo usavano per personale ignoranza, hai detto bene, per una volta. O perché deliberatamente accettavano il rischio del saturnismo.
E che c'entra adesso l'amico di Jovanotti?
Saturnismo, non Saturnino. A partire dal XV secolo, l'avvelenamento da piombo divenne una vera e propria piaga. Ma a discolpa dei pittori, possiamo dire che trascorsero altri secoli prima che si limitasse l'uso di questo metallo. Senti, vieni con me, che ti cerco un libro sul Goya e ti faccio vedere uno dei suoi dipinti più famosi. Oh, se ci fosse tempo ti porterei al Prado a Madrid a vederlo dal vivo.
Ma c'è sempre lui, l'inseparabile Tablet. Un viaggio andata e ritorno Roma-Madrid in pochi secondi. Francisco Goya, con la Y, vero? Eccolo! Ah! Ah, sì, me lo ricordo, è quello della fucilazione.
Si intitola 3 maggio 1808 ed è una delle più celebri opere di Goya. Rappresenta l'esecuzione dei patrioti da parte delle truppe francesi. La vedi quella camicia bianca dove cade subito il tuo occhio al centro del dipinto? Quel bianco è bianco di piombo. E pensa che il Goya aveva anche l'abitudine di inumidire i pennelli con la bocca mentre dipingeva.
Ah, è tutta salute.
Tiziano Vecellio usava il bianco di piombo. Tranquillo Cremona morì senz'altro per intossicazione da piombo.
Tranquillo non era morto in un'altra maniera?
Nella bottega del Caravaggio si usava la biacca, ma anche altri pigmenti che contenevano mercurio, come il rosso, o l'arsenico nel verde. Ecco, non proprio una passeggiata. E di Van Gogh si dice che i gialli, usati abbondantemente nei suoi dipinti e carichi di piombo, abbiano svolto un ruolo determinante nel decadimento del suo sistema nervoso.
Ok, ho capito, ma non mi hai ancora convinto.
Allora ti racconto cos'è successo al povero Michelangelo nei 4 anni che ha lavorato alla Cappella Sistina. Lui che non la voleva nemmeno dipingere.
E cioè?
Allora, Te la farò breve. Giulio II lo chiamò su consiglio del Bramante, il quale voleva fargli fare una brutta figura, essendo Michelangelo più uno scultore che un pittore, immaginandosi che il Papa lo avrebbe mandato a casa infuriato. E così il Bramante avrebbe chiamato l'amico Raffaello. Ma non andò proprio in quel modo. Giulio II si impuntò e Buonarroti fece il capolavoro che tutti conosciamo.
Ma sai che rischio, quello di essere umiliato da un collega?
I rischi che corse sono ben altri. Dovette costruirsi un'impalcatura che gli permettesse di dipingere a 20 metri da terra. Se la progettò da solo, levandosi dai piedi quella sospesa e dondolante ideata dal rivale che avrebbe lasciato dei buchi nel soffitto una volta terminata l'opera. Agli Uffizi c'è uno schizzo di questa meraviglia di legno che segue l'andamento della volta, lasciando in cima poco spazio e poca luce. Michelangelo, lassù, per 4 lunghi anni, è costretto ad inarcarsi continuamente, il collo è sempre piegato e la cervicale si deforma. Ma va avanti. Il colore gli cola sul volto, negli occhi, rischia di diventare cieco, ma prosegue. La schiena gli duole, gli acciacchi gli rendono la vita un inferno, ma continua la sua opera immensa nella sua dolorosa solitudine.
Basta, ti prego, sta venendo anche a me un dolore proprio qui al collo solo a sentirne parlare. Mi hai convinto.
Allora, prima di sparare sentenze sul lavoro degli altri, informati.
Ok, tutto giusto, ma nessuno mi toglie dalla testa che l'ex principe Harry dovrebbe andare a lavorare. Lavorare, però...
Stereotiparte ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotipart@roger-podcast.com.
Stereotipart è un podcast originale Roger, dedicato a tutti voi che almeno una volta nella vita avete pensato: ma questo lo facevo anch'io. Gli autori sono Chiara Attanasio, Morena Rossi, Alice Lopresti e Giacomo Brasca. Prodotto da Carlotta Longo per Roger, laboratorio narrativo. Post produzione a cura di The Log Audio Post and Production.